Ben ritrovate e ben ritrovati a questa nuova puntata di Appunti di un Rettore che vorrei dedicare al problema della denatalità, uno dei più gravi problemi con cui il nostro paese deve fare i conti in questi anni e in questi decenni a venire. Oggi ogni donna italiana in media ha solamente 1,24 figli nell'arco della sua vita. Questo è il dato inferiore tra tutti i paesi sviluppati al mondo e questo pone un serio problema per il sostegno della nostra economia, per il sostegno del nostro sistema di welfare e pensionistico. Ora, per capire a fondo come l'Italia si colloca all'interno di alcuni riferimenti europei, mi piacerebbe paragonare l'andamento demografico italiano con quello del Regno Unito, della Francia, della Germania, paesi con cui normalmente noi ci riferiamo in termini anche di sviluppo economico. Per fare questo prendiamo un riferimento alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Durante la Seconda Guerra Mondiale perirono addirittura 7 milioni e 400 mila tedeschi, i morti francesi furono circa 620 mila, quelli italiani 450 mila e quelli invece britannici 430 mila. Questo pose le popolazioni di questi paesi a un livello, diciamo così, di minimo relativo da cui partì il cosiddetto baby boom. In Italia, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in particolare, avevamo circa 45 milioni di persone. In Francia erano 40,5, questo è un dato che sicuramente stupirà molti di voi. In Francia c'erano meno francesi che italiani in Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Invece in Germania erano 62 milioni i tedeschi, molti meno di quando la guerra era iniziata, e in Gran Bretagna si contavano circa 49 milioni di britannici. Partì a questo punto il cosiddetto periodo dei 30 anni gloriosi, in cui tutte le economie degli stati europei crebbero moltissimo e con essi crebbero anche le relative popolazioni. Ad esempio, l'Italia raggiunse nel 1980 56,4 milioni di abitanti. La Francia quasi ci raggiunse, arrivando a 55 milioni di abitanti. La Germania arrivò a 78,3 milioni di abitanti e il Regno Unito a 56,3 milioni di abitanti. In questo periodo, a sostenere la crescita dell'industria e lo sviluppo economico italiano, non c'era immigrazione, nel senso che furono italiani dal sud dell'Italia ad andare nel nord dell'Italia a sostenere le imprese, andare a lavorare. Questo è un fenomeno che conosciamo benissimo qui a Torino, essendo Torino cresciuta in quegli anni tantissimo, arrivata nel 1974 a toccare il picco della sua popolazione con 1.200.000 abitanti, alimentati soprattutto da quelle famiglie che dal sud Italia venivano a lavorare al nord. Già allora noi, sperimentammo i problemi di convivenza, pur essendo tutti italiani e condividendo la stessa nazione, gli stessi valori, ricordiamo bene quei cartelloni con non si affitta ai meridionali che comparvero in alcuni quartieri di Torino, come ad esempio Santa Rita, un quartiere che ambiva a diventare nobile e benestante come il centro di Torino e voleva staccarsi dalla periferia di Mirafiore piuttosto che di Torino Nord, dove molti dei meridionali che venivano a lavorare a Torino andavano a collocarsi. Gli altri paesi, e in particolare la Francia e la Germania, invece non poterono che dare origine a un forte fenomeno di richiamo di immigrati. La Francia dalle sue ex colonie africane in particolare e la Germania ricevette moltissime persone dall'Asia Minore, dalla Turchia, a sostenere la sua economia. Quindi da molto più tempo questi paesi hanno preso le misure col fenomeno dell'immigrazione. da paesi esteri e con i problemi di convivenza che etnie diverse, religioni diverse, set valoriali diversi pongono alla popolazione. Oggi l'Italia è in stagnazione dal punto di vista demografico, in particolare dal 2001 non si producono abbastanza nuovi italiani, nascono pochi bambini per sostenere anche semplicemente la parità della nostra popolazione e nonostante un'immigrazione che ha cominciato a diventare abbastanza rilevante, l'Italia è in decrescita demografica. In particolare oggi in Italia contiamo solamente 58,9 milioni di abitanti. Abbiamo toccato un picco superiore anche ai 60 milioni, ma ormai siamo in decrescita demografica. La Francia, la Germania e il Regno Unito sono ancora in crescita demografica. La Francia oggi sta a 68 milioni di abitanti, 9,1 milioni di abitanti in più dell'Italia. Pensate che erano meno i francesi, come vi ho detto prima, alla fine della Seconda Guerra Mondiale rispetto agli italiani. La Germania oggi conta 84,4 milioni di tedeschi e nel Regno Unito stanno oggi 67,8 milioni di britannici. In particolare a crescere di più tra queste nazioni è proprio il Regno Unito in questo momento, seguito dalla Germania e seguito dalla Francia. L'Italia invece si colloca tra i paesi europei in decrescita demografica e pur essendo una grande potenza mondiale, dopo il baby boom addirittura arrivammo a essere la quinta potenza mondiale, oggi siamo l'ottava potenza mondiale in termini di prodotto interno lordo, oggi l'Italia decresce demograficamente e si accompagna a molti paesi, ad esempio dell'est dell'Europa. Paesi che con lo sviluppo economico che hanno avuto hanno visto una decrescita del numero di figli prodotti, questo è un, come dicono in Inghilterra, trade-off abbastanza comune, ma che non hanno immigrazione nei loro paesi, a differenza dell'Italia e degli altri paesi più forti economicamente europei, come ho detto prima. Anzi, hanno delle politiche contrarie all'immigrazione di freno molto molto spregiudicate in molti casi. Se andiamo a vedere all'interno del nostro paese com'è la situazione a livello regionale, scopriamo che quasi tutte le regioni italiane, salvo rare enclave, sono in decrescita demografica, ma a decrescere di più sono in generale le regioni del sud Italia. E tra queste regioni, ahimè, si colloca anche il Piemonte. Il Piemonte sta perdendo circa 25.000 abitanti all'anno in questi ultimi anni. Come mai questo? Beh, il Piemonte cresce relativamente meno, o meglio, è cresciuto relativamente meno di altre regioni d'Italia e si sta assistendo a un fenomeno che porta coloro che immigrarono in Piemonte, una volta inseriti nel tessuto italiano, a trovare modo di spostarsi ulteriormente verso altre regioni che offrono più lavoro o addirittura di muoversi verso l'estero. Questo è un fenomeno che si registra negli ultimi anni. Che cosa possono fare le università per contrastare questo fenomeno e come in Piemonte in particolare, avendo questo terreno più sfidante che in altre regioni del nord Italia, che cosa potremmo fare come Politecnico di Torino, Università di Torino, Università del Piemonte Orientale, del Gusto e via discorrendo? Quello che possiamo fare innanzitutto è spingere l'economia e questo il Politecnico lo sta facendo pienamente con le aree che chiamiamo comunità di conoscenza e innovazione, dove offriamo, oltre alla didattica tradizionale, alla ricerca fondamentale, anche una didattica funzionale all'upgrading, all'upskilling e reskilling del personale che lavora nelle imprese perché conoscano meglio le nuove tecnologie e le loro potenzialità, come pure la formazione professionalizzante per la formazione di tecnici specializzati nei nuovi sistemi manifatturieri. Quello che offriamo anche è ricerca applicata, interdisciplinare, nelle diverse aree di impatto che stiamo facendo crescere e nel servizio anche dei diversi sistemi distrettuali produttivi del Piemonte, che come tutta l'Italia si è organizzato da un punto di vista industriale per distretti. Pensiamo al tessile nella zona di Biella, pensiamo all'agroalimentare nella zona di Cuneo, per fare solamente due esempi, oppure alla plastica, un terzo nell'ambito della provincia di Alessandria. Questo porta a predisporre il nostro territorio ad avere degli investimenti dall'estero. Recentemente è stata varata dalla Regione Piemonte insieme a tutti gli attori rilevanti pubblici e privati una task force per l'attrazione di investimenti e l'arrivo di imprese dall'estero, che dovrebbe invertire la rotta non semplicemente della nostra economia, ma anche della possibilità di avere offerti dei lavori a chi si forma nel nostro paese o che arriva dall'estero nel nostro paese, in modo tale da ancorare più persone al nostro territorio. Un'altra chiave di volta importantissima che le università possono mettere in campo è l'attrazione dall'estero, e in questo il Politecnico di Torino sicuramente è all'avanguardia anche nazionale. Oramai circa il 20% della popolazione studentesca del Politecnico di Torino ha origini straniere, ed è una popolazione di origini straniere di prima generazione, cioè sono studenti che da un paese estero dove hanno fatto la scuola superiore, passato un test, si sono immatricolati e stanno studiando da noi, vuoi alle lauree triennali, vuoi, ed è un fenomeno questo in crescita costante, alle nostre lauree magistrali. Portare dall'estero una persona a formarsi, anche semplicemente nei due anni della magistrale, è un vantaggio economico molto considerevole. Intanto contrasta il fenomeno di fuga dei cervelli che ci caratterizza in modo molto chiaro e evidente come paese. Ma poi uno studente che ha studiato all'estero e che viene a imparare un mestiere avanzato nelle università in una laurea magistrale costa molto meno allo Stato di quanto non costa portare una laurea magistrale uno studente italiano, che poi oltretutto può essere attratto dalle sirene di altre economie che hanno salari superiori e offerte di lavoro assolutamente competitive. Quindi portare gli stranieri è una prerogativa delle nostre università. Circa 2.000 stranieri all'anno arrivano a iscriversi al Politecnico di Torino e all'Università di Torino, in una città, Torino, che ha un saldo demografico tra decessi e nuove nascite negativo per 5.000 persone. Ora, 2.000 lo vogliamo considerare come un punto di partenza. Come è possibile riuscire a portare ancora più studenti stranieri a formarsi e potenzialmente trarre i benefici di quelle aree di sviluppo territoriale che offriranno sempre più lavori sul nostro territorio? Beh, innanzitutto occorre promuovere le nostre università ancora di più, predisporre dei percorsi formativi in lingua inglese in modo da essere ancora più attrattivi di quanto non stiamo già facendo, avendo moltissimi percorsi in lingua inglese, e poi creando un ecosistema territoriale che sia adeguato a accogliere queste persone. In particolare sono diverse le nazioni, addirittura il Politecnico ospita studenti da 117 nazioni differenti. Il 7% dei nostri studenti proviene dall'Africa, il 14% da paesi europei, l'8% da paesi dell'America e il 71% dall'Asia. Tra i paesi più rappresentati, tra i 7.000 studenti circa che stanno studiando nel nostro Ateneo, c'è l'Iran, che ha un 21%. L'Iran, sapete, ha una situazione di turbolenza a livello nazionale per le notevoli proteste che si hanno per la violazione dei diritti umani, in particolare delle donne, e questo porta molti iraniani ad andare all'estero. Ora, essendoci un problema forte di non accettazione di iraniani nei paesi anglosassoni, questi tendono a venire in ottime università come quella del Politecnico di Torino, e abbiamo avuto una crescita notevolissima negli ultimi anni di iraniani. Oggi sono circa 1500 e costituiscono il 21% della popolazione studentesca straniera del Politecnico di Torino. Sono molto ben preparati, hanno una buona scuola superiore, parlano bene inglese e quindi sono facilmente inseribili nel nostro contesto. Il secondo paese a darci più studenti è la Turchia con il 17%, segue poi la Cina con il 10%, una volta la Cina era il paese che ci dava più studenti, in questo momento questo dato è in calo, anche perché stanno crescendo molto le università cinesi. Pensate che per il ranking QS ci sono nei primi 100 posti al mondo ben 11 università cinesi oggi, e non c'è neanche un'università italiana in questi primi 100 posti. Ecco allora che è fatale che ci sia un po' di regresso della numerosità degli studenti cinesi che vengono al Politecnico, ben compensata però da questi altri paesi che vi ho menzionati. Seguono poi con il 4% il Pakistan e l'India. Il Pakistan e l'India oggi sono paritetici, un tempo c'erano più pakistani che indiani, circa il doppio. Questo piccolo regresso dei pakistani è legato al fatto che i pakistani adesso hanno problemi interni che fanno sì che i visti per uscire dal paese siano più difficili da ottenere. Poi c'è l'Uzbekistan, dove abbiamo una sede e dei rapporti ormai consolidati e in crescita. Ricordo la visita del nostro Presidente della Repubblica Mattarella al nostro campus a Tashkent, avvenuta circa un mese fa. Dopodiché abbiamo la Romania e l'Albania con il 4 e 3% e sempre al 3% la Colombia, come paese che cita più studenti dal Sud America, e il Libano con addirittura il 5%. Complessivamente abbiamo, come dicevo prima, studenti da 117 paesi. Questi sono una ricchezza culturale enorme e potenzialmente consiglio ai nostri studenti italiani di interagire con loro, essere con loro accoglienti, perché ne hanno sicuramente dei vantaggi di crescita interpersonale notevole. Dobbiamo però, e questo è un lato dolente che cerchiamo di contrastare, rendere più accogliente il nostro territorio per questi studenti stranieri, che come vedete vengono da diverse parti del mondo e hanno, come dicevo prima, diversi set valoriali. Per questo bisogna agire con dei mediatori culturali che aiutino ad arrivare, ma soprattutto le procedure burocratiche per ottenere i permessi di soggiorno e i visti per stare da noi a studiare devono avere delle dinamiche più rapide. Quello che notiamo con il rettore Geuna è che perdiamo molte di queste vocazioni proprio per la lentezza del processo burocratico. Quello che intendo dire per chiudere questo podcast è che oggi dobbiamo, memori di quello che capitava ai nostri connazionali che dal meridione arrivavano su da noi trovando delle difficoltà di inserimento, essere più ospitali con queste persone che tra l'altro portano un elevato livello culturale e possono dare un significativo contributo alla nostra economia. Certamente hanno valori a volte diversi, religioni diverse, e qui dovremo esercitarci nella stessa dimensione, nella stessa sfida che ha visto la Francia e la Germania già da tempo attive nel rendere compatibile la convivenza tra diverse etnie. Abbiamo anche un altro paese al mondo che sta facendo politiche di immigrazione molto forte di persone di qualità per inserire la propria economia, che è il Canada. Non si nega certamente i problemi di convivenza che ci sono all'interno del paese in conseguenza di questa immigrazione, ma essendo un'immigrazione di qualità e comunque che avviene solamente in presenza di un lavoro e in modo molto selezionato, questi sono automaticamente ridotti. Bene, siamo arrivati alla fine di questo podcast, Appunti di un Rettore. Io vi auguro un ottimo studio e vi auguro un ottimo lavoro al Politecnico di Torino e ci risentiamo presto.